Ben trovati da Andrea Rigazzi, terza ora di Mille Voci, quella dedicata al dibattito, un dibattito che oggi ci porterà lontano da noi, proprio geograficamente parlando, perché andiamo in Asia. Sono 2 anni esatti oggi dal colpo di Stato in Myanmar, un colpo di Stato ad opera delle forze armate del paese asiatico che rovesciarono il governo di Aung San Suu Kyi e ponendola agli arresti e prendendo il potere, instaurando dunque una giunta militare. Una situazione che ha generato una spirale di violenza che a sua volta ha creato i presupposti per una guerra civile. Ma il Myanmar è lo spunto da cui partiamo proprio per espandere un pochettino il discorso su quello che riguarda tutta l'Asia, perché in questo momento quel quadrante, come si dice anche, è in fermento fra Taiwan, Giappone, le due Coree, insomma tante e la Cina e l'India naturalmente, tante situazioni in divenire, e vediamo quale corso prenderanno. Lo faremo, Natasha Bandecchi, con i nostri ospiti di oggi.
Sì, con noi abbiamo il professor Vittorio Emanuele Parsi, ordinario di Relazioni Internazionali e Studi Strategici all'Università Cattolica di Milano e all'USI. Benvenuto, professore.
Buongiorno a tutti e a tutti voi.
E abbiamo anche Giulia Pompili, giornalista e esperta di Indo-Pacifico. Benvenuta.
Buongiorno a voi.
Magari prima di iniziare segnalo una comunicazione di Amnesty International che dice che dal colpo di Stato sono state uccise quasi 3.000 persone, oltre 13.000 sono state detenute in condizioni inumane, gli sfollati sono 1.500.000, almeno 100 detenuti sono stati condannati a morte ed infine 7.800.000 bambini e bambini e bambine non possono andare a scuola.
Giulia Pompili, 2 anni di golpe in Myanmar, però se ne parla relativamente poco, come mai?
Sì, è una zona un po', un processo un po' dimenticato, soprattutto in Occidente, non ovviamente nel sud-est asiatico. Il problema è la figura di Aung San Suu Kyi, che è stata il simbolo del processo democratico in Myanmar, poi criticata soprattutto dall'Occidente, addirittura c'era chi chiedeva di toglierle il premio Nobel per la pace per via della sua posizione sui profughi musulmani Rohingya. Ecco, dopo il colpo di Stato da 2 anni ovviamente c'è chi seguiva le questioni birmane si è trovato un po' in imbarazzo, perché Aung San Suu Kyi era veramente la persona chiave che stava portando il Myanmar a un processo di democratizzazione, e il colpo di Stato militare ha azzerato completamente ogni scampolo di speranza rispetto a questo processo, l'ha completamente fermato e Aung San Suu Kyi è tornata in carcere, probabilmente ci resterà per i prossimi 30 anni, ha vissuto più dentro il carcere che fuori, agli arresti domiciliari, la signora, come viene chiamata in Birmania, e l'Occidente si trova in una situazione un po' imbarazzante dopo averla pressoché scaricata e ora è costretto a fare i conti con una giunta militare molto più aggressiva nella repressione, peggiore di quello che c'era prima dell'inizio del processo democratico.
Professor Parsi, Aung San Suu Kyi è stata definita una figura pragmatica, nel senso che non si è battuta solo per quei valori che anche vengono riconosciuti a Occidente, ma anche come una figura che comunque non si è opposta completamente ai militari che in Myanmar hanno una forte presa anche sulle istituzioni. Paga un po' questo pragmatismo?
Ma a me paga, secondo me paga soprattutto l'errare, nel senso proprio di vagabondare, della società civile occidentale, perché quello che va ricordato è che San Suu Kyi è stata sugli scudi, oltre che dei governi, e molto più che dei governi, di tante ONG, di tanti esponenti della cosiddetta società civile globale, che ne hanno fatto un mito assoluto, l'hanno deificata, per così dire, no? Quando poi si sono accorti che era una comune mortale, e in questo non c'era niente di, come potrei dirvi, di riduttivo rispetto alla realtà, era solo un rientro nella realtà di queste opinioni pubbliche che si innamorano dei simboli, si sono accorte che dovendo governare doveva gestire sia la presenza dei militari, che una presenza non solo nel controllo della forza, ma anche una presenza in tante parti di economia, diciamo così, birmana, che continuano a controllare, sia nella questione della minoranza islamica della parte, diciamo, occidentale della Birmania. Beh, a quel punto l'hanno scaricata innanzitutto loro, con queste richieste deliranti, appunto, di revocarle il premio Nobel. In quel momento San Suu Kyi è rimasta debole rispetto all'interlocutore forte, che avendo visto che lei non era più appoggiata, ripeto, prevalentemente dall'opinione pubblica internazionale e da quella rete di ONG che fanno tanta parte dell'opinione pubblica internazionale, l'hanno tolta di mezzo. Cioè, quindi questo è un monito purtroppo del fatto che noi ondivaghiamo veramente da un lato a volte con dando patenti di democraticità a chi democratico per nulla è, e dall'altra parte invece creando miti per cui quando poi il soggetto politico deve appunto innanzitutto stare al potere per poter governare la transizione, scaricarlo brutalmente. Quindi queste sono secondo me veramente manifestazioni di immaturità che per alcuni aspetti si spiegano col fatto che la Birmania è un posto remoto in cui sostanzialmente da sempre nell'influenza cinese e che alla fine della fiera questo non sarebbe cambiato né con San Suu Kyi né con chiunque altro.
Giulia Pompili, qualcuno può raccogliere l'eredità, almeno per la parte non contestata di Aung San Suu Kyi?
No, la risposta breve è questa: non c'è nessuno che può che possa riprendere l'influenza che ha avuto una figura come quella di Aung San Suu Kyi, soprattutto nella negoziazione con il fortissimo apparato militare birmano. Nessuno ci è riuscito, e non solo, il processo democratico che lei aveva iniziato in Birmania, tutto l'apparato militare ha capito perfettamente quanto fosse, diciamo così, uno stimolo per la popolazione, e stanno cercando in tutti i modi di non ripetere gli stessi errori, quindi un'altra figura come lei non ci sarà.
Professor Parsi, è in corso questa guerra civile, ha fatto migliaia di vittime. Qual è il ruolo dei giovani in questa situazione?
Beh, intanto i giovani combattono più dei vecchi, questo si sa, perché sono fisicamente più adatti a fare questo rispetto alle persone anziane. Però la guerra civile che c'è in questo momento in Birmania in realtà, cioè, è composta di due conflitti che si intrecciano ma che sono distinti. C'è un conflitto appunto di sopravvivenza per la minoranza etnica, o meglio, minoranza religiosa più che altro, dell'ovest del paese, che come avete ricordato giustamente aveva avuto comunque, si trovava comunque a fronteggiare una repressione dal punto di vista militare anche durante la breve stagione della democrazia birmana, e poi c'è chiaramente il conflitto di chi cerca di estromettere i militari dal potere, ma come ricordava chi mi ha preceduto, i militari imparano dalla lezione, a prescindere dal fatto che Aung era figlia di un eroe, diciamo così, dell'indipendenza birmana, quindi, e si era costruito un personaggio attraverso il lungo periodo trascorso in stato di detenzione o di arresti domiciliari, per cui quando tu non hai più questo personaggio si è costruito, no? La sua credibilità in 30 anni di storia o 40 anni di storia, per cui non è che pronti via ce n'è un altro disponibile. E poi appunto i militari stanno lavorando duramente su questo, quindi i giovani sì, si battono, ma io non sono molto ottimista. Poi non dimentichiamo appunto che dietro il potere militare c'è Pechino. Pechino usa senza remore il potere militare, la repressione al suo interno, se pensi ad Hong Kong, figuriamoci se si fa un problema a sostenere la giunta birmana per un paese che Pechino considera sostanzialmente un paese vassallo, tra l'altro dei pochissimi alleati strutturati della Cina, perché tolta la Cambogia, la Corea del Nord e la Birmania, gli alleati strutturati della Cina sono veramente inesistenti al momento.
Parliamo dei Rohingya, che è la minoranza musulmana in Myanmar, e tra l'altro in un paese che ha 135 etnie riconosciute ufficialmente. Ecco, di queste 135 etnie i Rohingya non fanno parte. Questo è comunque un dato che vi segnaliamo, ma tornerei anche sul ruolo dei giovani.
Sì, infatti volevo chiedere a Giulia Pompili, secondo lei qual è il ruolo dei giovani in questa situazione?
Beh, qualcosa è cambiato sicuramente negli ultimi 20 anni, ne abbiamo parlato tantissimo, vi ricorderete, durante il periodo delle primavere arabe. I social network, internet, hanno cambiato qualcosa anche nella consapevolezza, il sistema di comunicazione globalizzato dato da internet ha aiutato tantissime persone a uscire da un sistema quasi nordcoreano. Il Myanmar era un sistema impenetrabile, dove un giovane non aveva possibilità e accesso a, per esempio, notizie non censurate. Con internet tutto è cambiato, soprattutto il sud-est asiatico è il più grande mercato dei social network americani, penso a Facebook, dove vengono non sempre, non sempre notizie verificate, ma sono la principale forma di comunicazione. Questo ha dato il via alla creazione di un sistema di consapevolezza, soprattutto tra i più giovani che hanno più accesso a un certo tipo di comunicazione globale, internazionale, e inevitabilmente ha aiutato i giovani birmani a rendersi conto di quanto Aung San Suu Kyi, lungi dall'essere quel simbolo di perfezione quasi che le aveva assegnato l'Occidente, era in realtà leader carismatica che poteva portarli a un successo di tipo di apertura e di democratizzazione per essere quasi alla pari con gli altri paesi dell'area dell'ASEAN. Ecco, questo è stato riconosciuto dalla giunta militare e è stato fermato improvvisamente 2 anni fa.
Professor Vittorio Emanuele Parsi, la posizione geografica del Myanmar ha ingolosito i suoi vicini? Abbiamo accennato alla Cina, c'è anche l'India, sono vicini piuttosto ingombranti. Ecco, questo fatto è rilevante un po' nel nostro discorso?
Beh, diciamo che l'ombra di Pechino è molto pesante e persistente. Senza Pechino la giunta militare non sarebbe sopravvissuta attraverso avvicendamenti al suo interno tutti questi decenni, non sarebbe stata in grado di riprendere brutalmente il potere. Il Myanmar o la Birmania erano comunque un punto nodale sia per la rotta terrestre, sia per una delle rotte marittime della Belt and Road Initiative, che poi un po' la pandemia, un po' la grande recessione e il ritorno della recessione post-pandemica ha messo in secondo piano. Poi la guerra chiaramente, che sta penalizzando la crescita economica cinese, quindi fa un po' rivedere tutte queste faccende. Però la Birmania era, diciamo così, all'interno di questo progetto egemonico cinese. India e Cina hanno un rapporto complicato, perché spesso sui nostri media viene messo in evidenza l'allineamento tra India e Cina relativamente soprattutto all'invasione russa dell'Ucraina, che è un dato oggettivo, però si dimentica che non più tardi di un anno fa indiani e cinesi si sono combattuti a mazzate, nel senso a colpi di mazza, in Tibet, diciamo così, sul confine tibetano tra i due paesi. C'è una lunga questione aperta sulle frontiere tra India e Cina, c'è anche una rivalità politico-economica, che chiaramente, come tutte le cose di politica internazionale, soprattutto per paesi come la Cina, che è un dispotismo, e l'India, che è una democrazia molto sui generis, lasciatemi dire, quindi sì, la più grande democrazia del mondo, ma prendendo il termine con estrema diciamo così,
cautela,
tolleranza, infatti, però con tutto questo condizionamento interno, poi il mutare del quadro internazionale cambia anche un po' la faccenda. Va anche tenuto presente che nel sud-est asiatico, nell'Indo-Pacifico, c'è un crescente ruolo del Giappone legato proprio all'atteggiamento sempre più assertivo di Pechino nell'area, non solo relativamente a Taiwan, ma relativamente al Mar della Cina e alla capacità cinese, o alla pretesa cinese di estendere, diciamo così, il raggio d'azione delle sue forze navali per rendere più complicata la presenza degli Stati Uniti, che sono poi il vero garante dell'assetto in Asia orientale ancora dal 45 in poi.
Giulia Pompili, la giunta militare ha annunciato che in agosto pare dovrebbero tenersi delle elezioni. Ci dobbiamo credere o è una trovata per, diciamo, tenere un po' gli animi buoni?
Beh, è chiaramente un tentativo di riaccreditarsi con la comunità internazionale. Il problema è che i paesi ASEAN hanno bisogno della Birmania proprio per quello che diceva Parsi poco fa, cioè l'influenza cinese nella zona è sempre più dominante, e i paesi ASEAN, soprattutto in questa piattaforma sovranazionale che è il summit ASEAN, il gruppo dei paesi del sud-est asiatico, stanno cercando di trovare una via, diciamo a metà geopoliticamente, tra l'America e la Cina, per guadagnare il più possibile da uno scontro, una contrapposizione tra le due prime economie del mondo. Potrebbero riuscirci, sebbene nessuno dei paesi ASEAN finora ha ancora riconosciuto la giunta militare. Gli unici che hanno in due anni hanno avuto rapporti con chi è arrivato dopo il colpo di Stato sono stati proprio i cinesi, che hanno fatto lo stesso, lo ricorderete, con i talebani in Afghanistan. Quindi diciamo il pragmatismo di Pechino è sotto gli occhi di tutti, quasi diciamo così va oltre qualsiasi tipo di valutazione proprio per puro interesse cinese. L'America, insieme ai suoi partner, sta cercando invece di limitare, quasi ignorare, il rapporto con la giunta militare in Birmania. Il rischio di cui parlano tutti, soprattutto sui giornali Thai, insomma più influenti dell'area ASEAN, è che la Birmania torni a essere quello che era prima di Aung San Suu Kyi, cioè un'altra Corea del Nord, con poche relazioni internazionali, con grande isolamento e quindi preda molto facile di un'influenza sempre più forte di Pechino. Questo potrebbe essere un problema non solo per l'America, per i paesi like-minded, come piace raccontarli adesso, cioè che hanno lo stesso, si basano sulle stesse regole di Stato di diritto e democrazia, ma potrebbe essere un problema anche per i paesi del sud-est asiatico che hanno bisogno del Myanmar e non hanno un canale di comunicazione aperto.
Abbiamo cominciato a mettere sul tappeto diversi temi che riguardano l'Asia. Noi dopo gli In Excess inizieremo ad affrontarli con i nostri ospiti.
Is in the black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me, beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl,
stay with me.
Beautiful girl,
stay with me.
You wanna go home? Stay with me, stay with me, beautiful girl.
Siete sempre su Rete 1, questa è Mille Voci. Oggi stiamo parlando di Asia, siamo partiti dal Myanmar a 2 anni esatti dal colpo di Stato in quel paese. Adesso apriamo proprio l'argomento, il macro argomento Asia, lo facciamo grazie ai nostri ospiti e a una prima osservazione. Sembra, facendo un po' dei paragoni con quello che succede nel resto del mondo, anche una questione di paralleli e ricorsi. Adesso vediamo se avremo la conferma di questa nostra impressione. Uno dei nostri ospiti è il professor Vittorio Emanuele Parsi. Abbiamo, parlando proprio di simmetrie, c'è un'equazione che si fa, quella Taiwan uguale Ucraina, almeno lato cinese, sottintendendo la possibilità che la Repubblica Popolare si prenda con forza quella che reputa essere una provincia ribelle. Ma davvero la Cina, per come è anche inserita un po' nel contesto internazionale, avrebbe convenienza a compiere un attacco militare?
Beh, diciamo che ci sono un sacco di variabili che devono essere prese in considerazione e non vanno tutte nella stessa direzione, come spesso capita. Per cui intanto la grande differenza evidentemente è che Taiwan non è uno stato riconosciuto come tale dalla comunità internazionale e ha optato a questa situazione. Taiwan ha reagito integrandosi più che perfettamente dentro la comunità economica internazionale. Tutti i principali paesi del mondo riconoscono la cosiddetta One China Policy, che fino adesso ha funzionato nel spiegare a Pechino che nessuno mette in dubbio l'esistenza di una sola Cina e l'aspirazione cinese a riunificare anche Taiwan, che ha una storia di coloniale praticamente risalente a tempi molto lontani, è quasi ininterrotta, passandosi di mano tra Cina e Giappone, insomma. E però nessuno consentirebbe l'utilizzo della forza militare per raggiungere questa aspirazione. Fino adesso Pechino è sempre stata abbastanza su questa linea, ed è, questo è stato un grande successo del sistema internazionale e delle sue istituzioni, cioè il dare una veste processuale, politica e non militare a un legittimo diritto, a un diritto riconosciuto legittimo. Con Xi le cose sono parzialmente cambiate, perché Xi agita molto nazionalismo, Xi ha cambiato radicalmente la struttura del potere cinese, cioè è andato verso una personalizzazione, un accentramento che non si vedeva dai tempi di Mao, per cui questa è una variabile. Sappiamo che Xi ha testato continuamente in questi anni la prontezza di risposta taiwanese, la disponibilità degli Stati Uniti e non solo a difendere l'integrità, l'indipendenza di Taiwan. Direi che l'America ha mandato un segnale molto chiaro nei primi mesi dell'invasione dell'Ucraina, proprio per evitare di fornire a Pechino un segnale sbagliato. Biden ha ritenuto che non si sia stati abbastanza chiari, e penso avesse ragione, con Mosca sulle conseguenze di un tentativo di un'invasione di invadere l'Ucraina. Non vuole che Pechino possa finire a fare lo stesso errore. Quindi la situazione è estremamente fluida. Io penso che se Pechino dovesse decidere di usare la forza nei confronti di Taiwan, avendo anche Taiwan una capacità militare non disprezzabile, ne scaturirebbe un conflitto internazionale maggiore di quello che in questo momento sta attraversando l'Europa con l'Ucraina.
Giulia Pompili, gli USA intrattengono rapporti con Taipei, e negli ultimi tempi si è assistito a una sorta di cambio di passo. Abbiamo visto cosa ha scatenato in quanto a reazioni la scorsa estate la visita a Taiwan di Nancy Pelosi, speaker della Camera USA. Ora sembra si prepari quella del suo successore McCarthy. Ma cosa sono, dei pizzicotti che gli Stati Uniti danno alla Cina, e perché lo fanno?
No, soprattutto dopo l'inizio della guerra in Ucraina, della guerra di invasione della Russia contro l'Ucraina, c'è stato un certo consenso nella politica internazionale, soprattutto con la guida americana, nel tentare di rompere i ricatti delle autocrazie. Quello di Pechino è di fatto, della Repubblica Popolare Cinese, è di fatto un ricatto. Ci sono state in passato tantissime visite di parlamentari e di presidenti di parlamenti di vari paesi che sono andati a colloquio a Taipei con funzionari del governo di fatto indipendente a Taiwan, che non hanno avuto delle conseguenze. Dunque la visita di Pelosi, sebbene criticata da più parti per via di un timing diciamo non proprio eccellente, considerato che l'America ha dovuto, cioè a un certo punto è come se avesse avuto in gestione due nemici contemporaneamente, eppure ha scatenato una serie di esercitazioni militari atte a per la Cina dimostrare la capacità di effettuare per esempio un blocco navale attorno a Taiwan. Non servirebbe uno sbarco anfibio come insomma si vede nei film, basterebbe anche strozzare l'economia taiwanese, isolarla fisicamente dal resto del mondo. Ma il messaggio che ha mandato l'America è stato: non cediamo al ricatto. È vero che l'imposizione della narrativa cinese sul resto del mondo è stata molto efficace, l'ambiguità strategica su cui si regge tutta la piattaforma di dialogo e di negoziazioni tra Washington, Pechino e Taipei è crollata oggettivamente. Biden ha detto più volte che in caso di attacco militare l'America sarà direttamente coinvolta a difendere Taiwan. Non solo, ci sarà quasi sicuramente, se ne parla proprio in questi mesi, cioè da mesi se ne parla, di un coinvolgimento anche giapponese, che è molto legata alla sua ex colonia prediletta Taiwan. Questo ovviamente porta a una consapevolezza a Pechino. Il Partito Comunista Cinese sa che i costi di un'eventuale presa di Taiwan con la forza sono troppo elevati.
Ecco, professor Parsi, a proposito di America, un alleato fondamentale nel quadrante appunto tra Stati Uniti è il Giappone. Giappone che ora parla di un riarmo che sancirebbe un cambiamento epocale nel suo status post Seconda Guerra Mondiale. Ma sarà un passaggio così veloce? E poi soprattutto quali sarebbero le conseguenze?
Il Giappone, senza mettere manifesti per così dire, ma ha già pesantemente riarmato. La Marina Imperiale Giapponese, che formalmente non potrebbe detenere portaerei, in realtà detiene portaelicotteri su navi da anfibi d'assalto, che sono l'equivalente sostanzialmente delle portaerei del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, che per intenderci sono più grandi della Clemenceau o del Cavour, quindi delle maggiori portaerei delle marine dell'Europa continentale. Quindi diciamo che il passaggio formale è importante, perché farebbe prendere consapevolezza al paese che le cose sono cambiate. Però il Giappone in buona sostanza sta reagendo alla crescita di assertività della Cina. La Cina si è mossa in tutti questi anni di crescita e di accentuazione, di smarcamento politico della leadership degli Stati Uniti, che si è fortemente manifestato dopo la crisi del 2008, dopo l'inizio della grande recessione, rendendo sempre più difficile la sostenibilità della sua tesi della crescita armoniosa, cioè che la crescita di Pechino non dava problemi a nessuno. No, Pechino si è fortemente riarmata, ha fortemente potenziato il suo apparato navale soprattutto, e questo ha preoccupato i paesi della regione. Se Pechino arma, è chiaro che il Vietnam, il Giappone, l'Australia armano maggiormente, stringono maggiormente legami con gli Stati Uniti, per cui, come è stato ricordato, tutti questi paesi non è che hanno, a parte forse il Giappone e l'Australia, ma in fondo anche l'Australia, cioè, tutti questi paesi non è che hanno una voglia folle di doversi schierare con uno o con l'altro. Per questi paesi lo status quo ante era perfetto: la Cina che cresceva ma non poneva pure un problema politico-militare, gli Stati Uniti che garantivano la sicurezza della regione, quindi non consentivano a chiunque di non spendere eccessivamente in armi. Tutto questo è cambiato con il riarmo cinese, con il cambiamento della politica cinese e con il cambiamento della struttura costituzionale della Cina. Cioè Xi si è rafforzato apparentemente, ma ha tolto quel capolavoro che aveva fatto Deng. Deng era riuscito nel capolavoro di far sì che un sistema autoritario che vede nella transizione di leadership il momento più complicato, il momento di crisi esistenziale del sistema stesso, era riuscito a trasformare questo momento di passaggio con un procedimento simile a quello delle democrazie, che notoriamente hanno tante difficoltà, ma sono riuscite a minimizzare il rischio più grosso che ha un regime politico, la transizione di potere. Deng aveva fatto in modo che di fatto nessun presidente si facesse più di due mandati, quindi fosse un po' come un dittatore romano ai tempi del consolato: per i suoi due mandati un potere pressoché assoluto, ma il limite del tempo, poi te ne devi andare, quindi questo consente di far abbassare la rissosità interna. Xi, che si è trasformato in imperatore a vita, ha rotto questo meccanismo. Certo, apparentemente ha più potere perché non ha un limite temporale, ma questo significa che chiunque voglia aspiri a crescere nel regime o cresce nella sua ombra per un tempo indefinito, o è costretto a trovare vie diverse da quelle che sono la competizione politica aperta. Per cui, insomma, i giapponesi in buona sostanza reagiscono come tutti gli altri a quello che sta facendo questa Cina. Questo è un problema tutt'altro che minore.
Giulia Pompili, è solo una reazione dunque quella del Giappone o c'è dell'altro?
Io credo comunque dalle analisi anche diciamo così tutto quello che è avvenuto dopo l'omicidio di Shinzo Abe, credo che sia soprattutto una reazione. Shinzo Abe, il conservatore massimo che ha ridato stabilità politica a Tokyo, ha governato per anni dopo improvvise dimissioni nel 2021 e poi la sua morte per mano di un attentatore nel 2022. È stato diciamo, il simbolo di un conservatorismo molto forte, di un revisionismo molto forte in Giappone, che è ancora vivo nelle frange più a destra della politica giapponese. Kishida, che era un po' l'allievo, il delfino di Abe, in realtà è su posizioni molto più liberali, molto più centriste, eppure ciononostante si ritrova a guidare un paese che è in questo momento l'unico paese al mondo ad essere attaccato, diciamo così, o minacciato, per meglio dire, su tre fronti, perché il Giappone subisce l'assertività cinese, ma anche un complicatissimo rapporto che gli viene da nord con la Russia e allo stesso tempo i missili nordcoreani. Quindi, tra l'altro, il Giappone quest'anno ha la presidenza del G7 e non è un caso che parli così tanto e ci sia un push diplomatico internazionale molto forte sull'Indo-Pacifico, perché il Giappone sta cercando di mostrare al resto del mondo, ai paesi alleati soprattutto, quanto gli autoritarismi in una sorta di partnership stanno cambiando le regole anche e soprattutto della navigabilità, della libertà di fare commercio, e soprattutto minacciando un paese fondamentale, strategico come il Giappone.
Ecco, professor Parsi, non vogliamo parlare a cuor leggero di armi atomiche, però dobbiamo farlo anche perché questo è un tema molto grande. Il possibile passaggio della Corea del Sud allo status di paese con l'atomica è solo il riflesso di ciò che fa la Corea del Nord?
Beh, se questa cosa si configurasse, sarebbe stata... non dico determinata, perché in politica come nella vita non ci sono sempre appunto reazioni al 100% causate da azioni altrui, però sicuramente sì, sarebbe il riflesso della incapacità di risolvere a livello internazionale il tema della Corea del Nord. La Corea del Nord è un alleato di ferro di Pechino, un alleato scomodo in alcune fasi, un alleato molto comodo in altre, perché, come veniva ricordato, continua a costituire, a fare pressione in maniera autonoma o che può essere presentata come tale nei confronti di Tokyo, nei confronti degli Stati Uniti, quindi questo poi automaticamente fa ulteriormente crescere il ruolo di Pechino, che è l'unico che può parlare l'unica capitale che riesce a parlare con Pyongyang, anche se con risultati non così decisivi. Per cui io non credo che comunque sia alle viste uno status nucleare autonomo della Corea del Sud, almeno fino a quando gli Stati Uniti continueranno a mantenere il loro ombrello nucleare sul paese. Cioè, non dimentichiamo che il sistema asiatico è fatto di tutti i paesi dell'area e degli Stati Uniti. La presenza militare americana nel Pacifico è una presenza decisiva, anche questo è stato ricordato e quindi lo recupero volentieri, ma la visione degli Stati Uniti è una visione trioceanica, cioè l'Indo-Pacifico, l'Atlantico devono essere mantenuti liberi alla navigazione e al commercio internazionale. Questa presidenza ha fin dall'inizio, ancora prima della guerra con la Russia in Ucraina, messo questo come punto centrale, recuperando la relazione sull'Atlantico che 8 anni di sciagurata politica estera di Obama e 4 anni di delirante politica estera di Trump avevano messo in secondo piano. E su questo penso che noi europei siamo un pochino più in difficoltà, perché il vero problema è che a Pechino, a Tokyo, a Canberra e a Washington evidentemente hanno una visione globale della politica. In Europa, se si eccettua Londra, che però per le sue scelte è finita oltremare davvero, e in parte Parigi, il resto dell'Europa fa molta fatica a avere una visione globale della politica internazionale e ha una spinta isolazionista che paradossalmente viene sfidata e rafforzata dalla guerra in Ucraina, perché da un lato ci accorgiamo che abbiamo un vicino che è il più pericoloso che potevamo immaginare e dall'altra parte però questo ci potrebbe o spingere a concentrarci solo su questo o viceversa, si auspica capire che ci sono vasi comunicanti nel mondo, per cui se l'Europa come Unione è la seconda o la terza economia del pianeta e la seconda o la prima in valore aggiunto, non può pensare di occuparsi solo delle cose sue e non guardare lontano. Questo vale anche per la Svizzera, che come sapete non è un paese membro dell'Unione, ma volente o nolente è il buco nella ciambella dell'Unione, lo dico con grande affetto chiaramente.
Giulia Pompili, la Corea del Sud completa un po' quella barriera di contenimento della Cina assieme al Giappone e a Taiwan?
Ma questa era la speranza degli americani quando Yoon Suk-yeol, il presidente, l'attuale presidente populista, conservatore, ha vinto le elezioni, di trasformarsi un po' in argine della Cina. In realtà abbiamo visto l'amministrazione Yoon sta facendo un po', diciamo così, evita dei messaggi molto chiari con Pechino, quantomeno. Sicuramente, a proposito del dibattito che si è riacceso sulla possibilità di armare a livello nucleare la Corea del Sud, gioca un fattore fortissimo proprio la presidenza Yoon, che sicuramente ha cercato un cambio di passo completo, diametrale, con il suo predecessore Moon Jae-in, che invece era l'uomo aperturista con la Corea del Nord, l'uomo del dialogo a tutti i costi. Dunque, il fatto che si go nuclear, cioè si arrivi perfino a pensare alle armi nucleari, è un po' anche nella retorica populista dell'amministrazione Yoon, che vuole a tutti i costi mostrare una diversità rispetto all'amministrazione precedente. Non è detto, molte fonti americane stanno smentendo questa possibilità, anche perché, diciamo, l'asset strategico fondamentale dell'America nel Pacifico sono esattamente le armi nucleari, quindi condividerle potrebbe essere problematico, quantomeno sugli equilibri. Di sicuro Yoon non è stato un l'uomo della chiusura con Pechino, ha tentato di appunto negoziare diplomaticamente, evitare di entrare a far parte della grande coalizione anticinese, però sa esattamente quello che sta facendo, ha sfruttato, in senso buono ovviamente, ha sfruttato la guerra in Ucraina per cercare di aumentare esponenzialmente la vendita di armamenti. Non ha dato armi offensive all'Ucraina, come ha chiesto invece Stoltenberg, che era in visita proprio ieri a Seul, non ha consegnato armi offensive all'Ucraina, ma le ha vendute alla Polonia, la quale ovviamente poi quelle più vecchie le ha date all'Ucraina. Quindi c'è stato questo scambio in cui la Corea del Sud ovviamente ha preso parte alle negoziazioni a livello internazionale. C'è una presenza NATO molto più forte, anche diplomaticamente, d'immagine, nel Pacifico, e c'è un tentativo di riavvicinare anche Seul e Tokyo, una cosa che per l'opinione pubblica è molto mal digerita sia in Corea del Sud sia in Giappone, però è funzionale a tentativo di creare questa alleanza anche nel Pacifico contro gli autoritarismi.
Giulia, se non sbaglio, appunto, a proposito della Corea del Sud, si tratterebbe di ospitare delle armi atomiche americane.
Sì, certo, ovviamente.
Ecco, sì, non di svilupparne di proprie o anche...
No, si parla anche di questo, però. Cioè, il dibattito in Corea del Sud, nella politica sudcoreana, è anche di sviluppare un proprio programma nucleare che sia in funzione di deterrenza contro la Corea del Nord. Questo ovviamente... sono soprattutto diciamo i critici, il dibattito pubblico in Corea del Sud è molto complicato, ma sono soprattutto i critici della presenza americana nel Pacifico a volere e chiedere ormai ufficialmente, in modo molto sdoganato, lo sviluppo di un programma nucleare sudcoreano.
Professor Parsi, abbiamo accennato a India-Cina, al loro rapporto con la Russia. Possiamo parlare di uno strano terzetto, alla luce anche di quello che è il passato delle relazioni fra questi tre paesi?
Diciamo che il passato delle relazioni tra Cina e India era molto influenzato dal passato delle relazioni tra Cina e Russia e Unione Sovietica, per cui la questione era che l'India era molto vicina all'Unione Sovietica, tanto quanto la Cina era molto vicina al Pakistan, quindi delle lunghe e complesse e sanguinose vicende post-partition, diciamo così, post-indipendenza dell'ex impero, l'ex regime britannico in India, si erano prodotti questi allineamenti. Adesso vediamo un riavvicinamento nei confronti della Russia, anche lì però bisogna sempre fare molta attenzione, nel senso che i cinesi sostengono apertamente la Russia, soprattutto noi sappiamo con certezza che i cinesi stanno inviando quei microchip di cui i russi hanno bisogno, sostanzialmente violando l'embargo che è stato dichiarato nei confronti della Russia, al quale la Cina non ha aderito peraltro. Però i cinesi chiaramente avevano sostenuto il racconto, diciamo così, il progetto dell'invasione di Putin, quella cosa che Putin pensava di fare, di chiudere in una settimana senza grande opposizione in Ucraina. Si ritrovano invischiati in una guerra che dura 11 mesi, che mette pressione sull'economia internazionale, rallenta la crescita economica cinese, rende difficile per la Cina l'acquisizione di una serie di componentistiche che comunque sono fondamentali anche per lo sviluppo del mercato interno. C'è la gestione delirante del Covid, che comunque non ha certo rafforzato la fiducia dell'opinione pubblica di Pechino nei confronti della sua dirigenza, visto che uno comanda, uno fa giusto, uno sbaglia, non è che ti puoi nascondere dietro ogni volta dietro la corruzione, l'incompetenza e quant'altro. L'India ha una posizione che è sull'onda di questo nazionalismo, sovranismo se volete chiamarlo, questo sovranismo populista che non riguarda solo l'Occidente, riguarda un po' tutto il mondo, ha accentuato posizioni anti-occidentali, ci ha un po' creduto nel fatto che i BRICS esistessero davvero e che ci fosse la possibilità di dare una spallata alla centralità occidentale. È ovvio che per l'India e per la Cina funzionano anche riflessi tardo postcoloniali, per così dire, comprensibilissimi, che non funzionano chiaramente poi la Russia, che è stato e resta un gigantesco impero coloniale occidentale o del nord del mondo rispetto al sud. Qui la situazione è più complicata di quanto sembri. Diciamo che è importante, a mio avviso, che noi lavoriamo con la Cina per costruire opportunità per riallinearsi, più che minacciarla di costi se continua a essere disallineata, perché la Cina comunque la si giri e resta destinata a essere nelle prime tre posizioni a livello globale insieme a Stati Uniti e Unione Europea, per cui non le conviene che il sistema salti, parliamoci chiaro.
Vedremo anche quale sarà l'evoluzione dei BRICS, questa organizzazione di cui fanno parte Russia, India e Cina assieme a Brasile e Sudafrica, che sembra in via di allargamento ad altri paesi. Giulia Pompili, il rapporto fra Oriente e Occidente, perché adesso piano piano abbiamo intersecato le situazioni fra quella orientale e quella occidentale, è stato alla base del successo del modello della globalizzazione. Queste dinamiche di cui abbiamo parlato ci stanno facendo fare i conti con le sue criticità?
Questa è ovviamente una riflessione che probabilmente gli analisti e gli studiosi si faranno tra qualche anno. Quello che giornalisticamente va rilevato, secondo me, è che tutto il sistema della Pax economica post guerra fredda è completamente saltato, non esiste più. L'ha detto perfino Morris Chang, il grande, diciamo così, l'uomo dei microchip, che ha fondato l'azienda di microchip più importante di Taiwan, più importante del mondo, e che per anni era stato il simbolo anche di un certo dialogo tra Oriente e Occidente. Proprio pochi giorni fa ha detto la globalizzazione è quasi morta. Per globalizzazione ovviamente non significa solamente il sistema di acquisto e di trasporti e di comunicazioni, parliamo proprio di un sistema che aveva come priorità l'economia e i rapporti commerciali piuttosto che la politica. La politica in questo momento è tornata prepotentemente prioritaria, e quindi anche nei rapporti con la seconda economia del mondo, la Cina, la prima questione è sempre politica, anche in tutti i dialoghi commerciali che stiamo facendo. L'amministrazione Biden ha posto una serie di limitazioni all'export e all'import con la Cina, soprattutto nel settore tecnologico, ed è riuscita a convincere diversi partner, diversi alleati a moderare o comunque a dare, diciamo, a fare una valutazione sempre prima politica e poi commerciale delle relazioni. Questo è un cambiamento epocale che appunto studieremo per anni, ma è necessario per diciamo così, comprendere la realtà e cercare di cambiare prospettiva. La prossima settimana, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, probabilmente si parlerà anche ad altissimo livello proprio di questo, il primo summit sulla sicurezza, diciamo così, pensatoio della sicurezza, che avrà come tema questo capovolgimento delle relazioni internazionali come le abbiamo sempre conosciute dopo la Guerra Fredda.
Ecco, professore Parsi, brevemente, cosa si può salvare secondo lei della vecchia globalizzazione?
Bah, la preoccupazione di evitare che ad allineamenti politici corrispondano allineamenti economici in termini di aree geografiche chiuse, perché questo rafforzerebbe, diciamo così, il potenziale di conflitto e renderebbe più più complicato il mantenimento di uno Stato pacifico quando verrà ristabilito. C'è tutta la riflessione appunto da fare sui limiti dell'idea che l'espansione del mercato fosse un sostituto sufficiente rispetto all'espansione della democrazia per pacificare le relazioni internazionali. Esce rafforzato il concetto che le democrazie sono pacifiche tra di loro, ma esce completamente stravolto l'idea che in assenza di rapporti politici democratici possono bastare solidi rapporti economici di tipo capitalista. Questo non sarà, questo avrà influenze anche sulla ridefinizione del rapporto tra dottrina economica, diciamo così, e pensiero politico all'interno delle nostre democrazie. Cioè, noi mentre guardiamo fuori dobbiamo pensare che l'onda lunga di questo ritorno, legittimo a mio avviso, delle preoccupazioni politiche nella politica internazionale, preannuncia il ritorno delle preoccupazioni politiche nelle arene domestiche, per cui probabilmente usciremo da questa idea che l'importante è fare soldi e poi tutto il resto chi se ne frega, cioè torneremo più a concentrarci su il modo, l'assetto, i bisogni interni e via discorrendo. Questa è una buona notizia purtroppo della guerra.
Grazie ai nostri ospiti, il professor Vittorio Emanuele Parsi, ordinario di relazioni internazionali e studi strategici all'Università Cattolica di Milano e all'Università della Svizzera Italiana, e alla collega Giulia Pompili, esperta di Indo-Pacifico. Giving me time to breathe like a rock, you waited so patiently while I got it together. When I figured it out, yeah, yeah. I only looked, but I siamo praticamente in chiusura, giusto il tempo di ringraziare Andrea Colosio in regia, Tania Ciriaco al centralino che ha approntato per noi i collegamenti Skype con i nostri ospiti.